Abbiamo il nostro rendezvous settimanale con Parigi, con Irene.
Buongiorno Irene, ciao, ci senti?
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sì, vi
sento. Ciao, bene, e come ormai da più di un mese siamo al telefono con Irene che vive e fa ricerca a Parigi e che ci aiuta negli ultimi tempi a leggere quello che avviene in Francia per quanto riguarda la mobilitazione contro la contestatissima riforma delle pensioni approvata in Francia lo scorso 15 marzo, ricordiamolo, grazie al ricorso alla articolo 49.3. Anche settimana scorsa ci siamo sentite e quando ci siamo lasciate così abbiamo parlato dell'atteso discorso di Macron che si è tenuto appunto lunedì sera. Com'è andata?
Sì, allora appunto velocemente vi racconterai un po' cosa è successo lunedì scorso per poi dare anche un quadro di come hanno risposto sia i sindacati sia le piazze. Lunedì 17 scorso era appunto attesa l'allocuzione pubblica di Macron e per dare due parole di contesto ricordo che dall'inizio della mobilitazione, quindi da gennaio, Macron ha veramente preso la parola pochissime volte e ha spesso delegato la gestione del movimento sociale al primo ministro, alla prima ministra Elisabeth Borne. Quindi si contano veramente sulle dita di una mano i suoi discorsi pubblici che risultano dunque anche abbastanza poi interessanti cosa dice. Nello specifico in questo discorso Macron è riuscito a non dire niente, sorprendendo dunque tutto quel pubblico che si attendeva a fronte del fatto che la mobilitazione non si sta smontando, malgrado appunto la legge essere passata con il 49.3, dopo essere passata al vaglio del Consiglio Costituzionale, essere stata approvata e promulgata la notte stessa il 14, due venerdì fa. Ci si attendeva quindi una presa di parola del capo di Stato che sanasse un pochino il malcontento popolare. E invece Macron sostanzialmente ha dimostrato ancora una volta che non ha nulla da offrire e che comunque non ha intenzione di offrire niente alla società civile. Ha sostanzialmente parlato di alcuni punti che riguardano alcune riforme che vorrà fare nei prossimi mesi, è stato un discorso che si è proiettato nei prossimi mesi, ricordo tre punti tra i più problematici che ha discusso in televisione. Uno concerne la riforma dei licei professionali, che è una contestatissima riforma e da sei mesi insegnanti e studenti denunciano questa riforma come un modo di interrompere la scolarità delle fasce più povere della popolazione per metterle direttamente al lavoro. Ha trattato la questione dell'RSA, che è il reddito di solidarietà attiva, una sorta di reddito di cittadinanza italiana, però una misura molto più universalistica di reddito e molto più svincolata dal mondo del lavoro, dicendo che è il momento di modificare questo sussidio cercando di mettere al lavoro chi ha il minimo sociale. Ricordiamo infatti che una delle prossime leggi in cantiere è una nuova loi travail, una nuova legge sul lavoro che si chiamerà pieno impiego. Anche a tal proposito tutta l'intersindacale denuncia questa stigmatizzazione delle persone ai redditi minimi. E per concludere, un punto estremamente problematico che è stato lanciato sul tavolo in prima serata, invece di occuparsi della grave crisi sociale e politica che c'è in Francia, Macron ha preferito spostare l'attenzione sulla questione immigrazione, dicendo che bisogna indurire le politiche sull'immigrazione illegale in Francia. E anche a tal proposito ricordo che appunto è sul tavolo una legge di cui avevo già accennato in una scorsa diretta, che già da fine febbraio è depositata in Parlamento ed è la cosiddetta legge Darmanin, che è il ministro degli interni, riguarda la questione asilo e immigrazione. Arriva in un momento particolarmente grave questa presa di parola sull'immigrazione, perché dedico un momento lampo a raccontare cosa è successo questo weekend a tal proposito, e vi dedico veramente due parole perché in realtà è una questione che mi meriterebbe un intero approfondimento. Si stanno verificando dei fatti gravissimi, cioè a partire da questo weekend è scattata un'operazione segreta in una delle colonie d'oltremare francesi, che nello specifico è la Mayotte, che è un'isola sita tra il Mozambico e il Madagascar, quindi tra la costa orientale dell'Africa e il Madagascar, e sostanzialmente con la scusa di espellere l'immigrazione illegale in Francia, l'isola della Mayotte, Darmanin ha attivato un'operazione che si chiama Wambushu, che nella lingua locale mi pare significa una cosa tra presa di potere e avventura dell'ignoto, in Maora, nella lingua locale, e sostanzialmente ha inviato più di 500 gendarmi e poliziotti per sostanzialmente espellere i comoresi, che sono degli abitanti di un'altra isola sopra la Mayotte, dalla Francia della Mayotte. È estremamente grave e meriterebbe insomma un approfondimento a parte, ed è particolarmente grave che in un discorso che era atteso come un discorso che avrebbe dovuto sanare le cicatrici che ci sono tra la società civile e l'esecutivo, Macron abbia completamente sviato l'attenzione su questioni che non concernono, diciamo, i problemi che ha creato recentemente in materia di i problemi, insomma, di dissenso che ha creato la sua riforma delle pensioni, ma abbia appunto spostato l'attenzione su altre questioni, utilizzandole in maniera pretestuose, in realtà di fatto quelle che sono delle politiche anti-immigratorie estremamente gravi della Francia di questo periodo. A questa allocuzione pubblica di Macron ha risposto e ha reagito immediatamente in prima serata la segretaria della CGT, Sophie Binet, che sostanzialmente faccio un punto veloce anche rispetto quindi alla posizione delle intersindacali, dicendo che rimangono compatti nel continuare a lavorare per il ritiro della riforma delle pensioni, che a questo punto, dopo che la legge è stata promulgata, può tendenzialmente avvenire in due maniere: o come è successo storicamente per la legge CPO sotto il mandato di Chirac del 2006, sostanzialmente promulgando una legge che invalida la precedente, questo dice Binet, o secondo un secondo referendum di iniziativa condivisa depositato al Consiglio Costituzionale. La cui sentenza è attesa per il 3 maggio. Ora, io credo che la stessa Binet non creda veramente che attraverso queste, cioè, non c'è nessuna condizione secondo quale è possibile sperare che attraverso queste forme istituzionali si otterrà qualcosa, perché appunto Macron non è intenzionato a lasciare niente. Credo che l'intersindacale si stia dotando di un ulteriore rinvio e una ulteriore scala di temporalità tramite cui il movimento possa continuare a organizzarsi, e a tal proposito ha chiamato due date di mobilitazione: una era il 20 ed era per i ferrovieri, che normalmente sono un settore dei lavoratori che è sempre guida dei movimenti sociali, e per questo movimento sociale sono stati un pochino più sulle retrovie, e una è prevista per il 28, questo mi sembra, che coincide con la data insomma per gli incidenti e le morti sul lavoro, e che sarà guidata dalla CGT Costruzioni, per poi finire e lanciare, a dedicare tutto spazio alla giornata del 1 maggio. E infatti in prima serata Binet ha annunciato che l'intersindacale ha chiamato i sindacati solidali, dice lei, del mondo intero, nemmeno soltanto dell'Europa, annunciando che sarà una mobilitazione eccezionale di massa, soprattutto internazionalista, aggiunge non soltanto contro questa legge di estrazione del capitale di 2 anni di vita delle persone, ma per rilanciare in generale la controffensiva sui temi del lavoro, dei lavori usuranti, della salute, per le aumentazioni salariali, di blocco al drenaggio di finanziamenti verso le aziende, per mettere insomma in evidenza i temi della crisi ecologica legati al presente modello economico di sviluppo. E non da ultimo aggiunge per allertare sulle derive autoritarie e poliziesche dell'esecutivo presente, e credo sia abbastanza interessante seguire questa dinamica, perché la segretaria della CGT assume un po' il ruolo storico e guida della Francia tra i modelli di welfare, dicendo noi stiamo facendo questa chiamata internazionale mondiale perché sappiamo che la Francia è comunque un modello di welfare gli ultimi di questo tipo. Se cadono i rapporti di forza della Francia, cadono dei rapporti di forza su più largo, su scala internazionale. E insomma, credo che attraverso il suo discorso abbia mostrato come ormai da molti lati dell'opinione pubblica si scrive che questa mobilizzazione, questo insomma, conflitto sociale sta mostrando che sono un po' due modelli politici che stanno apertamente confliggendo, e in maniera sempre più frontale. Da un lato quello del movimento sociale, che è un modello di stato sociale, che è per appunto uno stato sociale, per una protezione sociale, il cosiddetto appunto modello del welfare state, che sarà ancora abbastanza vivo, e dall'altro parte il modello politico proposto da Macron e da tutte quelle frange neoliberali, che è un modello politico di protezione delle imprese, che insomma cade sotto nomi diversi, si può riassumere come una specie di corporate welfare. E voilà, e in questo momento, in senso, siamo su questa linea di frattura, e però il movimento sinceramente non sta dando segno di volersi spegnere, malgrado appunto l'autoritarismo dell'esecutivo. Vedremo cosa succederà il 1° maggio, ma è attesa appunto una giornata internazionale abbastanza potente.
Beh, posso solo immaginare, nel senso che sono state oceaniche tutte le manifestazioni fino ad adesso, in Francia, a Parigi soprattutto, con diciamo una chiamata così, che è, tra l'altro parla un vocabolario pienamente comprensibile, insomma direi che si preannuncia un 1° maggio caldo, così, sì, a spanne.
Sì, sì, sì. Sì, assolutamente, ma sono abbastanza, cioè continuano ad essere molto determinati nel voler essere, nel voler continuare a spingere questo movimento senza veramente cedere ad alcun carattere, cioè non vogliono caratterizzare questo movimento come come un movimento difensivo, di dirsi va bene, torniamo ad un anziano modello di sviluppo, ridateci quelle briciole che avevamo. Continuano a lanciare delle parole d'ordine abbastanza offensive nei confronti di questo modello di sviluppo e nel desiderio di un altro progetto di mondo. In senso, i discorsi sono abbastanza chiari, poi ovviamente sì, bisognerà vedere come proseguirà. Ma quello che è chiaro è che il bilancio si giocherà molto più nelle strade che nei palazzi a partire da questo momento.
Certo, e tra l'altro, così a corollario di quello che stai dicendo, leggo anche dalle Parisienne un annuncio dalla CGT Energie che lancia questi 100 giorni di collera per vincere, che appunto cita tra gli eventi importanti, i grandi eventi che saranno insomma oggetto di boicottaggio, il Festival di Cannes, il Grand Prix di Monaco, Monte Carlo, il Roland Garros e il Festival d'Avignon, che appunto potranno ritrovarsi
tutti al buio.
Certo.
Ecco, certo. E queste sono tra l'altro le cose simpatiche, no? Le risposte simpatiche delle piazze francesi, che hanno connotato anche i sindacati, che sono visti dall'Italia senz'altro attivi e ricettivi e anche fantasiosi nelle loro forme di protesta non così istituzionali come siamo appunto abituati a vedere in Italia.
Certo, no, ma mi aggancio a questa cosa che raccontavi per dire che appunto questa cosa dei 100 giorni, diciamo che vari attori della società civile si sono attaccati a questi 100 giorni perché durante la sua allocuzione Macron non si capisce perché si sta veramente dimostrando sempre più incompetente e maldestro nei suoi gesti. Peraltro, cioè lo dico velocemente tra parentesi, ma è un presidente che è sempre più isolato e sempre più solo all'interno dei suoi stessi palazzi, non sta perdendo il consenso anche di diciamo i macronisti stessi, gran parte del padronato, apre tutta una questione di che come sta talmente mal gestendo le cose che si sta alienando sempre più simpatie dei suoi stessi prossimi. Ma comunque durante appunto questa locuzione ha pronunciato una frase che era tipo dopo questo movimento sociale che ha scosso gli animi e gli umori di parecchie persone, abbiamo di fronte a noi 100 giorni di calma, di unità nazionale, di ambizione e di azione al servizio della Francia in attesa del 14 luglio. Ricordiamo infatti che il 14 luglio, la commemorazione del 14 luglio 1789, che è la data della presa della Bastiglia, ed è per il una giornata simbolo.
Un po' scivoloso come riferimento.
Sì, è un riferimento super scivoloso perché è una giornata simbolo dell'emancipazione, della conquista della libertà. Quindi diciamo che tutto il movimento sociale ha schioccato le dita, ha preso al balzo questa idiozia che ha detto, e come ricordavi tu, la CGT Energia ha lanciato 100 giorni di buio, in cui sostanzialmente cercheranno di riattivare tutto il meccanismo dei sabotaggi e della manipolazione dei contatori. E altri attori del movimento sociale, delle compagini più autonome, hanno lanciato un simpatissimo appello che si chiama 100 giorni di Sbeul. Sbeul è una parola argotica che significa disordini, bordello, riot. E riprendendo un vecchio format della TV francese che era una specie di gioco della TV francese che si chiamava Interville, hanno lanciato questi 100 giorni per rincorrere parlamentari, prima ministra, presidente di Stato in tutti i loro spostamenti in tutto il territorio nazionale e sostanzialmente indire dei presidi di disturbo, di contrasto, e è quello che si è verificato nell'ultima settimana, cioè nell'ultima settimana a partire da lunedì scorso, in cui all'ultimo è stato lanciato un appello che ha raccolto tantissimo consenso, perché è stato lanciato un appello di recarsi durante il discorso, la locuzione di Macron, di non ascoltarlo, di scendere tutti in piazza con delle pentole e suonarle. Questo appello ha ricevuto un sacco di consenso in tutta la Francia e anche a Parigi alle finestre si vedevano soltanto persone che sbattevano il mestolo sulle pentole. In piazza questa cosa si è ripetuta lunedì sera a Hotel de Ville, per poi appunto finire in una manif spontanea come è stato a Lione, Strasburgo e in altre città. E questa roba di suonare le pentole, che è stata lanciata come un appello così mezzo idiota all'ultimo, ha preso un'ampiezza spropositata, tanto che in tutta la settimana in cui Macron doveva spostarsi in giro per la Francia, dove per esempio stare in Alsazia, ha ricevuto questo comitato di accoglienza con le padelle, poi così obbligando la prefettura a far divenire le padelle un dispositivo sonoro interdetto, e questa roba qui ha generato una dinamica di ilarità e di sfottò insomma nei confronti del governo, perché adesso tutti si muovono con delle padelle e dei mestoli
certo. E non per cucinare. Ma è interessante anche questa inversione di senso del caserolazo, che veniva utilizzato in Cile dalla borghesia cilena contro Allende, in Venezuela qui invece questo movimento, che mi sembra molto fantasioso nelle forme di lotta che vanno a contaminare anche i sindacati, insomma fa un'inversione di senso.
Sì, ma completamente. Ma questa roba nell'ultima settimana è stata veramente virale, cioè Macron e tutti i suoi ministri sono stati perseguitati per tutti i loro spostamenti.
Comitato d'accoglienza a base di mestoli e pentole.
Sì, ma poi avere appunto prefetti che promulgavano appunto degli avvisi con dei codici degli articoli dell'antiterrorismo rispetto a padelle e mestoli, questa cosa chiaramente ha generato un'ilarità fortissima e una fortissima mancanza, cioè una forte mancanza di credito nei confronti di se è possibile aggiungere ancora della decredibilizzazione di tutto questo esecutivo, appunto si sta aggiungendo. Giovedì sindacati CGT hanno invaso la borsa di Parigi e la Défense, è stata una settimana molto 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 attiva dal punto di vista delle mobilitazioni, in delle forme che stanno cambiando, cioè si sta chiaramente aprendo un'altra fase del movimento diversa dalle tre precedenti, diciamo che forse si sta andando verso una gilegionizzazione del movimento, ci sono diversi elementi che spingono a pensare che si stia andando in quella direzione, che stiano cambiando le forme, ecco.
Ecco, quindi grazie, è interessante che quest'ultimo spunto che ci dai, un poco prima hai parlato della credibilità di questo esecutivo, appunto ne abbiamo parlato per il discorso di Macron e poi questo riferimento ai 100 giorni che è stato colto come una palla al balzo dal movimento, quindi vedremo come saranno questi 100 giorni che ci separano dalla commemorazione della presa della Bastiglia. Ecco, a proposito di questo esecutivo, era attesa la decisione per mercoledì scorso, se non sbaglio, la decisione riguardo alla richiesta avanzata dal ministro degli interni Darmanin riguardo allo scioglimento del movimento Le Soulèvement de la Terre, individuato come responsabile di disordini reiterati e che, ricordiamolo, è quel movimento che riunisce le diverse voci di dissenso contro diverse grandi opere, tra cui quella dei mega bacini idrici che circa un mesetto fa ha portato alla battaglia di Sainte-Soline, dobbiamo purtroppo ricordare che l'altissimo numero di feriti, tra cui il compagno Serge, che purtroppo è insomma tuttora in coma all'ospedale di Poitiers. Com'è andata questa decisione della settimana scorsa riguardo Le Soulèvement de la Terre?
Sì, allora vado veloce perché vedo che il tempo è finito. Mercoledì 19 era atteso appunto il secondo consiglio dei ministri, quindi era il secondo momento dopo la settimana ancora precedente in cui si attendeva la sentenza, che ancora una volta non è arrivata. Il portavoce del governo ha detto insomma serve un po' di tempo per pensare a queste cose della dissoluzione, vediamo eccetera eccetera, e non hanno neanche fissato un'altra data per attendere una sentenza. Ora, quello che si crede da più parti si vocifera che sostanzialmente probabilmente non proporranno la dissoluzione di Soulèvement de la Terre per diversi ordini di ragioni. Uno, il fatto che ci sono almeno tre precedenti relativi all'anno scorso, per cui Darmanin ha proposto la dissoluzione di La GAL, che è l'azione antifascista di Lione, Contre-Attaque, che è appunto un medio autonomo che si chiamava Nantes Révolté, sito a Nantes, e il terzo collettivo si chiamava Palestine Vaincra, che è un collettivo a carattere insomma antiimperialista che si occupa delle questioni palestinesi e soprattutto per la scarcerazione di un prigioniero che si chiama Georges Ibrahim Abdallah. E nel momento in cui ha chiesto la dissoluzione di questi tre collettivi, momenti diversi, persone diverse, tendenzialmente imputando loro dei disordini, come per altre ragioni viene contestata a Soulèvement de la Terre, qualcosa di simile, il Consiglio di Stato ha impedito queste tre dissoluzioni dicendo i disordini che gli vengono imputati non sono né caratterizzati né caratterizzabili, non possono essere imputati a questi collettivi, dunque la dissoluzione costituirebbe soltanto un impedimento alla loro libertà di espressione. Dunque, visto che in questo momento il governo è già praticamente all'apice e non so se potrà sfondare ancora il tetto di questo stato di completa mancanza di credibilità che ha gli occhi dell'intera popolazione, una delle ragioni per cui si crede che non vogliano mandare avanti questa storia della dissoluzione è che non possano permettersi che gli venga bocciata. E inoltre c'è anche, questo è un problema di ordine, diciamo, giuridico. Poi c'è un problema di ordine politico, cioè sulle Mondelater la settimana precedente si è radicato in tutta la Francia con oltre 100 comitati locali. Su Parigi ci sono veramente, all'assemblea c'erano 500 persone, ma stanno mobilitando un'organizzazione che con 1000 persone, cioè ingestibile, e il 19 stesso erano chiamati dei presidi a dissolvere, sciogliere sulle Mondes de la Terre sarebbe paradossalmente stata una spinta politica per saldare il movimento, che ricordiamo essere composto da sulle Mondes de la Terre non è un movimento, è una composizione di diversi e molteplici collettivi, e sarebbe stata una spinta sostanzialmente politica per trovare dei ulteriori motivi per esistere. E quindi politicamente il governo si pensa abbia fatto un passo indietro per non dare ulteriori ragioni di
evitare l'ennesimo autogol.
Esattamente, dopo che ne stanno veramente collezionando
una serie. Bene, allora ti ringrazio di aver fatto chiarezza anche su questo punto, che è molto seguito da qui, dall'Italia, e hai parlato di questo incrocio tra politico e giuridico. Ti chiedo come ultima domanda di fare un po' chiarezza sull'arresto in territorio inglese, a Londra, con l'accusa di terrorismo di un editore francese.
Sì. Allora, è una questione che appunto ha scosso abbastanza gli animi la settimana scorsa, perché si è saputo lunedì sera che un compagno, un editore francese di Parigi, è stato fermato in territorio britannico, nello specifico a Londra, dove doveva recarsi per la fiera del libro, con sostanzialmente la, tra virgolette, accusa di aver partecipato a delle manifestazioni in Francia. Per tale ragione gli è stato chiesto di fornire codici e password del computer e del telefono, e al rifiuto è stato trasmesso in una specie di garda britannica, e secondo la legge antiterrorismo sostanzialmente l'inquisito non ha diritto a un avvocato e può essere detenuto fino a 14 giorni. Fortunatamente la sera successiva, la sera di martedì, mentre si svolgeva un presidio a Parigi di fronte al consolato, il compagno è stato rilasciato, e malgrado si dovrà recare di nuovo a Londra tra 3-4 settimane per un'udienza tal proposito, e ci sono diversi elementi che rendono questa questione molto grave. Uno, che ancora una volta si rileva che i servizi di intelligence francesi delegano in qualche maniera ai servizi di intelligence di un altro stato delle operazioni politiche, e le fanno avvenire in territorio non francese, ma ci sono tutti i segnali per pensare che appunto sia stato un mandato francese, tra virgolette, far fare il lavoro sporco a qualcun altro, e la Francia è abbastanza campionessa, diciamo, di queste operazioni di intelligence, anche se nel 2019 per il G7 di Biarritz hanno espulso, insomma, in collaborazione con intelligence tedesca dei compagni tedeschi. Ugualmente prima di Sansolino avevano espulso degli svizzeri. Sono abbastanza diciamo attivi in questo tipo di operazioni sporche. E la seconda cosa che è particolarmente inquietante, che va denunciata come forma di un operato assolutamente liberale, è che il compagno è stato interrogato per una giornata, ripeto, senza avvocato e senza la possibilità di averlo, le sue posizioni politiche, le sue posizioni filosofiche, e chiedendogli sostanzialmente che venisse fatto un elenco di tutti quegli autori della casa editrice in questione per cui lavora, che è la Fabrique, antigovernativi. Tutto, diciamo, tutta questa vicenda dimostra il carattere emergenziale e arbitrario delle leggi antiterrorismo, che poi possono appunto essere utilizzate ed estese a più o meno chiunque, e due, in maniera completamente pretestuosa, per avere delle informazioni, per estrarre delle informazioni non lecite. La Fabrique, cioè, non da ultimo era già salita alle cronache nelle ultime settimane, perché l'editore di Andreas Malm l'attivista teorico svedese, marxista, ecologo, che aveva marciato a Sansolin, che il giorno dopo della marcia, il 27 marzo, dopo il 25-26, aveva tenuto una conferenza con alcuni rappresentanti di Sur le Mouvement de la Terre a Parigi, e dal giorno dopo era stato firmato su tutta la stampa nazionale dicendo lui è l'ecoterrorista che invita gli ecoterroristi francesi a fare quel disastro come ha visto a Sansolin. Ma oltre ad Anders Malm, che è appunto l'autore di una serie di libri tipo Come sabotare un oleodotto, capitalismo, cioè capitale fossile, eccetera eccetera, la Fabrique pubblica insomma vari autori che considerati per più problematici dall'esecutivo. E questa vicenda è assolutamente scandalosa, grave, dimostra la collaborazione internazionale delle polizie politiche e va denunciata dall'inizio alla fine, ecco.
Guarda, ti grazie mille di aver fatto chiarezza anche su questa notizia che appunto è rimbalzata attraverso i media, sia quelli ufficiali, mainstream, sia insomma quelli nostri di controinformazione, possiamo dire.
Ma sì.
Io ti ringrazio, sei stata estremamente chiara e ci hai fatto un quadro complessivo della settimana appena passata, in cui sono successe come al solito un sacco di cose. Ti chiedo se hai altro da aggiungere.
Ma proprio per dire due parole, perché veramente succedono un sacco di cose ed è difficile anche capire cosa essere da raccontare, dico soltanto due parole, che su questo weekend, a proposito di Sur le Mouvement de la Terre, era chiamata un'iniziativa che si chiama Sortie des Routes, ed era sostanzialmente all'appello di una serie di collettivi, la Voix Libre, Extinction Rebellion, la Confederazione Paysanne, Sur le Mouvement de la Terre, e sostanzialmente si sono recate nel pezzo autostradale dell'A69 tra Castres e Tolosa, circa 9.000 persone che hanno manifestato questo sabato contro il progetto di questa autostrada voluto dal Ministro dei Trasporti, e sostanzialmente un progetto autostradale che condanna circa 400 ettari di terreni agricoli, una decina di ettari di foreste, che condannerebbe zone umide, insomma un disastro ambientale per una specie di guadagno completamente irrisorio di tempo, perché mi pare si stima siano 15 minuti che si guadagnerebbero passando dalla superstrada all'autostrada, quindi una delle date di mobilizzazione attese per la quinta stagione di Sur le Mouvement de la Terre è stata assolutamente storica, perché non si attendeva una partecipazione così alta, era stata chiamata una manifestazione festiva e non offensiva dopo appunto il weekend abbastanza traumatico del mese scorso di Sansolin, e anche qui è stato caratterizzato da fantasia, ilarità e sarcasmo, perché insomma è stata indetta tra le strade, è stato bloccato l'autostrada, è stata una marcia di circa 10 km, è stata bloccata la strada, hanno costruito una specie di muro con mattoni e calce, e poi lanciato una specie di corsa alla Super Mario, c'era una ventina di finte automobili fatte con le carriole, ci sta vedendo appunto si è assistito a questo gioco tra i compagni che si lanciavano con le carriole contro questo muro, facevano la gara che arrivava primo, appunto per demitizzare anche un po' un'etica guerriera della lotta che poi a lungo andare può pesare sui movimenti sociali se diventano sempre intensi e violenti come sono stati a Sansolin. Anche per queste date in realtà era atteso un altro tipo di mobilitazione, ma il movimento ha giustamente probabilmente deciso di virare verso una forma di manifestazione più festiva e meno conflittuale, ecco, per non perdersi troppi pezzi di movimento.
E la risposta direi che cioè, appunto 9.000 persone per il blocco di un'autostrada, direi che è davvero un ottimo risultato. Avviso così ascoltatori e ascoltatrici che nel podcast della diretta di stamattina che abbiamo appena fatto e che caricheremo quanto prima sul sito www.radioblackout.org www.parigi.org, metteremo anche sicuramente almeno un audio che mi hai fatto avere nella giornata di ieri, che è insomma una traduzione di un intervento da parte di quella, come hai giustamente puntualizzato tu prima, costellazione di comitati locali di resistenza, che è le Soulèvement de la Terre. E ti ringrazio moltissimo, siamo felici come sempre di dare spazio a questi racconti e spero di risentirti presto.
Va, vi ringrazio a voi per il vostro lavoro e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Buona giornata a tutti e a tutti.